Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Marco Azzori alla console. Oggi cominciamo la nostra puntata andando down under, giù in basso, come l'espressione colloquiale che indica l'Australia. Lo facciamo per approfondire una notizia di cui ci siamo occupati sia ieri che oggi nella rassegna stampa e che riguarda il mondo dei social e dell'informazione. Facebook infatti ha deciso di bloccare la condivisione di link e news per gli utenti e per le pagine in Australia. Si tratta di una ritorsione contro una nuova legge che impone alle piattaforme digitali di pagare per la condivisione delle news. In sostanza, i colossi di internet dovranno pagare gli editori per usare le notizie pubblicate dai giornali. Google ha raggiunto un'intesa con vari editori australiani per pagare articoli e notizie che diffonderà sulla propria piattaforma. Facebook invece ha scelto la linea dell'intransigenza e lo scontro con le autorità politiche australiane e con l'opinione pubblica si è fatto durissimo. Poi parleremo di Rush Limbaugh, il giornalista radiofonico conservatore morto 2 giorni fa negli Stati Uniti, che ha rivoluzionato la talk radio, l'intero sistema politico mediatico degli Stati Uniti dagli anni 80 a oggi. Tramite un filo diretto con gli ascoltatori, Limbaugh si è trasformato nel corso degli anni in un personaggio popolarissimo che ha creato il fenomeno delle emittenti ultraconservatrici, diventate fabbriche di fake news molto prima dei social. Era un nemico del politicamente corretto, era la voce del risentimento dei bianchi e dei reazionari e ovviamente era un grande amico di Donald Trump, che un anno fa lo aveva insignito della medaglia presidenziale della libertà, la massima onorificenza civile americana, per il suo contributo all'informazione statunitense. Cercheremo di conoscere meglio chi era Rush Limbaugh e oggi anche le interferenze di Andrea Bornino ci faranno sentire qualche esempio del suo stile di conduzione radiofonica. Il numero per i vostri messaggi e le vostre domande è il 335-5634-296.
Australia's government is slamming Facebook's decision to block users in the country from all news content on its platform. Parliament is expected to pass a new media bill that would require platforms like Google and Facebook to pay news outlets for displaying and linking to their content. Facebook launched a preemptive strike against this proposed bill yesterday, blocking all news content. That included news sites as well as some government accounts, including those.
State sentendo il notiziario di CNBC che dava conto di questo braccio di ferro tra il governo australiano e Facebook. Io saluto Magica Fossati, executive producer di SBS Radio, Special Broadcasting Service, un network australiano multilingue, è collegata con noi da Melbourne, quindi le auguro la buonasera, Magica.
Buona serata, buona giornata a voi e a tutti coloro che sono all'ascolto.
Allora, Magica Fossati, possiamo fare il punto su questa vicenda, su questo braccio di ferro? In questa mattina in rassegna stampa ho visto un po', ho raccontato quello che viene pubblicato sui quotidiani australiani, insomma i toni davvero molto duri che, tra Facebook e l'opinione pubblica anche australiana e le autorità politiche. Intanto questa legge immagino che non sia arrivata all'improvviso, immagino che se ne discutesse da tempo, ma evidentemente non si è trovato prima un accordo. Come è andata esattamente?
Esatto, sono mesi se non di più che se ne discute di questa legge che si chiama News Media Bargaining Code, un codice di contrattazione dei media, e appunto il dibattito su come si sarebbe dovuta strutturare dura da tanto tempo. E non solo, Facebook ha formulato la minaccia di fare quello che poi effettivamente ha fatto già mesi e mesi fa. Evidentemente non si pensava che questa minaccia diventasse realtà, ma ieri mattina per noi, giovedì mattina, il risveglio ha colto un po' di sorpresa tutti e tutte, perché appunto dai feed, dalle bacheche di Facebook erano scomparsi tutti i link a siti e organizzazioni media, ma non solo, si sentiva proprio nell'estratto audio che stavate trasmettendo prima. Facebook in questa prova di forza che ha cercato di fare, che sta tuttora facendo qui in Australia, ha però colpito nel mucchio, oscurando anche tante altre pagine non governative, non mediatiche, bensì governative in alcuni casi, perché erano pagine ad esempio dedicate alla sanità,
sì, anche gli ospedali, no? Servizi di emergenza,
di meteorologia. Sì, esatto, che peraltro qua in Australia sono state particolarmente essenziali, ad esempio nella stagione degli incendi, qua è ancora estate e naturalmente la stagione degli incendi non è ancora conclusa. Quindi questo ha colpito molto negativamente anche piccole organizzazioni aborigene, per esempio, denunciavano il fatto che centinaia e centinaia di piccole organizzazioni che hanno delle pagine Facebook che usano per rimanere in contatto con le persone che magari appunto operano e agiscono in quel campo, che usano i loro servizi, sono sparite e sostanzialmente non avevano più la possibilità di rimanere in contatto con i propri utenti. Sono naturalmente i danni collaterali, per cui peraltro Facebook si è appena poco fa scusata pubblicamente dicendo che non era intenzionale, probabilmente è stato un problema di algoritmo, che ripristineranno piano piano tutte le pagine che non sono mediatiche e che sono state fatte sparire, comunque sono state oscurate almeno per ora su Facebook, ma questo naturalmente ha avuto un effetto molto negativo anche sull'opinione pubblica, per non parlare, come dicevi da studio, del governo, che naturalmente ha bollato come un atto di vero e proprio bullismo questa azione dimostrativa di Facebook. Per il momento, a quanto verificavo anche poco fa, le cose rimangono come prima. La cosa che ad esempio ieri mattina, quando ho saputo che avevano oscurato tutti i siti, stavo cercando per fare una prova di postare proprio un articolo dell'altra emittente nazionale australiana ABC su questo argomento, e il messaggio che si riceve è che non è possibile in questo momento postare notizie che arrivino dall'Australia, comunque link a notizie australiane, e è una cosa che effettivamente non ha avuto un riscontro molto positivo anche tra l'opinione pubblica, a parte il governo.
Ecco, infatti, se non sbaglio, su Twitter in Australia sono molto popolari in questo momento degli hashtag come Delete Facebook e Boycott Zuckerberg, no? L'amministratore delegato di questa azienda. Tornando alle reazioni politiche, ecco, c'è stato i toni durissimi del premier Scott Morrison, che appunto ha parlato di bullismo. Mi pare che anche qualcuno dello stato di Victoria abbia addirittura detto che l'atteggiamento di Facebook è un atteggiamento da dittatori della Corea del Nord.
Sì, i toni sono stati molto accesi e molto forti, e anche nei dibattiti radiofonici e televisivi che ci sono stati nelle ultime 36 ore si sono sentite dichiarazioni molto forti. Nel frattempo è da notare però che effettivamente si è registrato un calo notevole degli accessi degli utenti australiani e delle utenti australiani ai siti di media, perché hanno perso, pare, ben il 15%. Quindi effettivamente è un'azione dimostrativa che fa vedere quanto Facebook abbia in qualche modo il coltello dalla parte del manico. È una relazione simbiotica che si è instaurata da tanti anni ed è come dire, difficile a questo punto disticarsi, e sicuramente Facebook ha un potere contrattuale molto alto, che sarà difficile adesso in qualche modo arginare. Poco fa hanno reso noto che il ministro del tesoro Josh Frydenberg, dopo aver parlato oggi per circa mezz'ora proprio con Mark Zuckerberg, lo risentirà nel corso del fine settimana, perché comunque ci sono ancora delle negoziazioni in corso, però decisamente lo scontro è altissimo livello e tenore, e non so esattamente che cosa succederà. Non è escluso che Facebook faccia un passo indietro, però chiaramente tutto dipende da come procederanno queste contrattazioni molto serrate che si stanno svolgendo sicuramente in queste ore. Però nel frattempo appunto è molto acceso il dibattito sul ruolo che Facebook ha acquisito in tutto il mondo, naturalmente, perché non è un caso solo australiano, nella diffusione delle notizie. Si dice, in base ad un rapporto del 2020, che circa il 40% degli australiani e delle australiane usa soprattutto Facebook per informarsi regolarmente, e il 20% usa addirittura Facebook come fonte principale di notizie. Diciamo che gli intrecci sono molto stretti a questo punto. Facebook non intende pagare i siti di informazione di notizie, ma è quello che il governo australiano gli sta chiedendo di fare.
Ecco, un messaggio arrivato da un ascoltatore, Paolo di Torino, esprime un timore di cui si sta parlando anche in Australia, cioè che togliere le news da Facebook, le news diciamo senza aggettivo, può lasciare spazio invece alla disinformazione delle fake news, no? Si sta parlando di questo anche.
Molto, qualcuno ha sottolineato infatti che in questo sparare nel buio, come dicevamo prima, metaforicamente, e quindi oscurare tantissime pagine, in un momento cruciale peraltro, perché tra 3 giorni comincia la campagna di vaccinazioni per il Covid-19 in Australia, quindi naturalmente le informazioni di carattere sanitario erano ritenute essenziali, soprattutto ovviamente dal governo, dal Ministero della Salute, queste informazioni non ci sono più. Qualcuno invece sottolineava come alcuni gruppi Novax che si oppongono alle vaccinazioni sono invece tuttora visibili su Facebook. È un po' come se appunto tutto quello che è accessibile in questo momento puntasse in un'unica direzione. È un momento cruciale ed è anche per questo l'emittente di cui faccio parte, che è un'emittente, come ricordavate all'inizio, multilingue, che quindi si rivolge anche alle comunità multietniche, sottolineava quanto sia difficile e drammatico in questo momento essere scomparsi da Facebook, perché purtroppo la realtà dei fatti è che molte comunità non di lingua inglese che vivono in Australia usano tantissimo questa piattaforma social media per informarsi e raggiungono le informazioni in lingua che propongono i vari programmi SBS, perché non c'è solo il programma in italiano ma ci sono oltre 60 lingue diverse, e sono informazioni in questo periodo molto incentrate anche sull'informazione sanitaria, non riescono in questo momento ad accedervi, e questo naturalmente in questo momento preciso è particolarmente difficile.
Ecco, Magica Fossati, un'ultima domanda per una risposta breve. Invece il Google è riuscito a trovare un accordo con un gruppo editoriale, no, dell'Australia?
Esatto, Google nel frattempo, e questa notizia è arrivata praticamente quasi parallelamente alla mossa di Facebook, ha invece instaurato un accordo con il gruppo guidato da Murdoch, e quindi questo è stato commentato come un aspetto negativo in un certo senso e positivo in altri. Da una parte appunto è interessante vedere come Google abbia cominciato a trattare, evidentemente ha scelto una direzione completamente diversa rispetto a Facebook, anche se inizialmente Google invece aveva fatto minacce dello stesso tenore, aveva minacciato di fare quello che aveva fatto in Spagna alcuni anni fa e di praticamente oscurare Google News in Australia. Invece è sceso insomma a trattative e è riuscito a instaurare alcuni accordi, soprattutto con appunto il gruppo di Murdoch, che pagherà sostanzialmente per far comparire i propri contenuti in quello che viene definito come Google News Showcase, che è una nuova piattaforma dedicata, dice Google, al giornalismo di qualità, una sorta di vetrina digitale in cui compariranno i contenuti prodotti da questo gruppo editoriale, che peraltro è un gruppo editoriale che è di maggioranza qui in Australia ed è al centro di un altro dibattito che parallelamente si sta svolgendo qui in Australia, che è quello sull'incremento di mancanza di diversità nell'ambito dei media australiani. Un dibattito spinto in particolarmente da un ex primo ministro che si chiama Kevin Rudd, che in questi giorni sta parlando proprio davanti alla Media Diversity Inquiry e accusando senza mezza parole sia Murdoch e il monopolio di Murdoch, sia o proprio oggi anche quello di Facebook e quello di Google.
Cioè, insomma, sono temi delicatissimi, vedremo nelle prossime settimane quale sarà l'evoluzione di questa vicenda. Io ringrazio e saluto Magica Fossati, giornalista di SBS Radio, collegata con noi da Melbourne.
Buona giornata a voi e grazie per l'ospitalità.
E adesso arriva il momento delle interferenze di Andrea Bognino, che ci faranno sentire e conoscere la voce di Rush Limbaugh.
Interferenze.
La onda Radio Romania International de Cales, Museo Nazionale di Storia Romania 61.
Il suo è stato il programma radiofonico più ascoltato degli Stati Uniti d'America, con un pubblico stimato di oltre 15 milioni di persone. La sua era la voce più diffusa per città, praterie o paesini dell'immenso West. Rush Limbaugh, il conduttore radiofonico morto mercoledì scorso, aveva costruito un vero e proprio impero radiofonico.
I've been accused of saying something I didn't say. In this case, I have not, did not, and would not advocate for secession. You people know what I'm about.
Figlio di un avvocato, era nato in Missouri nel 1951, ma si era trasferito a 20 anni in Pennsylvania, nei sobborghi della città operaia di Pittsburgh, per fare il DJ a WIXZ, una radio dalla quale fu licenziato dopo pochi mesi, a causa della sua personalità estremista. Un caso che si è ripetuto poi diverse volte.
How many times have I said it? The objective here is a gigantic army of informed voters who win elections. That we have to have political victory, that we have to beat them back politically at the ballot box. That's been my entire reason for being here.
Nel 1994 cambia radio, debutta con un nuovo show sulle frequenze di KFBK, un'emittente conservatrice con sede a Sacramento, in California. Siamo nel pieno dell'amministrazione di Donald Reagan, il suo primo grande eroe repubblicano. In questo momento il suo programma viene anche diffuso dal network delle forze armate e si radicalizza sempre di più. Con lui nasce un vero e proprio nuovo format radiofonico, la talk radio di destra, che compare in tutta l'America a metà degli anni Ottanta, quando il presidente Reagan cancella una regolamentazione federale voluta da John Kennedy, che obbligava tutti i mezzi di comunicazione a quella che veniva chiamata Fairness Doctrine, letteralmente la dottrina dell'equità, che obbligava le reti radiofoniche a presentare ogni argomento in modo equilibrato. Cancellata questa regola, sono nate le talk radio della destra americana, dove ogni argomento possibile può essere portato all'estremo e dove il linguaggio che si può usare in onda è quello della strada.
This actually makes total sense when you look at who the Nobel people are, these elite Norwegians, Europeans. They love what Obama is doing. And this fully exposes, folks, the illusion that is Obama. This is a greater embarrassment than losing the Olympics bid was. And with this award, and Obama got it right. He knows exactly why he was given this award. The elites of the world are urging him, a man of peace, to not do the surge in Afghanistan. They are urging him not to take on Iran. That's what this, if you want to get serious about it for a minute, is what this is really all about.
Il successo nazionale di Limbaugh inizia nel 1988, quando la sua trasmissione andò in onda su tutto il territorio statunitense, diffusa dall'emittente newyorkese WABC. Ma è da Palm Beach, in Florida, che nasce il suo Rush Limbaugh Show. Andato in onda su Premier Networks, è stato a lungo il talk show radiofonico più ascoltato di tutti gli Stati Uniti, con un audience, l'abbiamo già detto, di oltre 15 milioni di ascoltatori e oltre 600 radio collegate in tutto il paese. Negli Stati Uniti infatti non esistono stazioni radio nazionali che coprono tutto il continente americano con il loro segnale, ma soltanto quelle che vengono chiamate syndication, che condividono alcuni programmi del loro palinsesto con altre stazioni radio.
This is in fact the last program of the year for me. And folks, I want to tell you at the outset here, to me, this is a very important program. I have very much that I want to say to all of you today, and I'm feeling very pressured. Not pressured, I'm feeling stage fright kind of thing. So much I want to say, and I want to say it correctly. I want to convey my feelings, and I want to do it right. I want to do it to the best of my ability. And I have found in circumstances like this that the best thing to do is not to think about it. Don't make it more pressure packed than it already is.
Il Rush Limbaugh Show ha avuto un format che ha mantenuto fino alla sua conclusione. Il programma andava in onda dal vivo e consisteva in 3 ore di monologhi di Limbaugh, basati sulle notizie del giorno, intervallati da parodie, telefonate agli ascoltatori e pezzi comici. La cosa incredibile è che Limbaugh faceva anche l'annunciatore degli spot. Infatti non c'erano delle vere e proprie pubblicità che andavano in onda, ma era lui che presentava con la sua voce e col suo modo di fare i singoli prodotti che venivano appunto lanciati come pubblicità all'interno del suo programma. E quasi ogni puntata ricordava ai suoi ascoltatori che il coronavirus era poco più che un raffreddore. Ad annunciare la morte di questo popolare conduttore è stata la sua quarta moglie, Catherine Rogers, e proprio dai microfoni dello show ha detto: scusatemi, non sono il Limbaugh che speravate di ascoltare.
Hello everyone. I know that I am most certainly not the Limbaugh that you tuned in to listen to today. I, like you, very much wish Rush was behind this golden microphone right now.
Ecco, grazie ad Andrea Borgnino, alle sue interferenze che ci hanno raccontato questo personaggio, come dicono gli americani, un personaggio larger than life, un personaggio quasi più grande della sua vita, insomma, per le ripercussioni che ha avuto al di là del suo lavoro. Io saluto Fabrizio Tonello, professore di scienza politica presso l'Università di Padova, dove insegna istituzioni politiche nordamericane e scienza dell'opinione pubblica. Ha lavorato negli Stati Uniti, alla University of Pittsburgh e alla Columbia University. Il suo ultimo libro si intitola Democrazie a rischio, la produzione sociale dell'ignoranza, pubblicato da Pearson nel 2019. Buongiorno Tonello, benvenuto a Radio Tremondo.
Buongiorno.
Allora, la prima domanda che le faccio è questo: di descrivere un po' la potenza del mezzo radiofonico che Rush Limbaugh ha saputo usare in modo, direi, quasi diabolico. Insomma, lui aveva cominciato con trasmettendo in un circuito di 56 radio, alla fine queste radio sono diventate 600 e gli ascoltatori milioni. Come è stato possibile? Qual è stata la sua abilità?
Certo, come diceva Marshall McLuhan, la radio è un mezzo caldo all'opposto della televisione e la voce è uno strumento molto potente. Limbaugh ha saputo creare a partire dalla radio un movimento, ma questa creazione si è basata su una ininterrotta serie di bugie, falsificazioni, affermazioni razziste.
Professor Tonello?
Sì?
Non si era interrotta un attimo la linea, prego, continui pure.
Sì, io vorrei sottolineare che il più che dei monologhi, Limbaugh faceva parlare molto i suoi ascoltatori, non a caso il format si chiamava Talk Radio. Lui ha inventato questo formato in cui tutti possono dire tutto. Le telefonate naturalmente erano selezionate in base alle preferenze politiche di Limbaugh, e quindi da questo punto di vista è l'interazione con gli ascoltatori che ha fatto crescere il successo del suo show da una parte, però anche il movimento conservatore dall'altra.
Ecco, chi erano i suoi ascoltatori tipo? Si è detto bianchi, protestanti, classe media, basso livello di istruzione. Possiamo tracciare un identikit dell'ascoltatore tipo?
Sì,
di Rush Limbaugh?
Questo è certamente un ritratto corretto. L'America bianca che aveva paura del declino, declino economico, declino sociale, declino politico, già alla fine degli anni Ottanta e soprattutto all'inizio degli anni Novanta, quando fu eletto Bill Clinton nel 1993, cioè immediatamente dopo l'elezione, la National Review gli dedicò una copertina in cui veniva definito il leader dell'opposizione. E il suo potere politico fu dimostrato dal successo dei repubblicani nelle elezioni di medio termine del 1994, in cui per la prima volta dopo decenni conquistarono la maggioranza alla Camera dei rappresentanti. Da questo punto di vista Limbaugh ebbe un successo politico eccezionale, ma occorre sottolineare che le sue responsabilità per quanto è accaduto successivamente sono immense. Per esempio lui si opponeva addirittura agli accordi sul bando dei clorofluorocarburi, quelli che danneggiavano lo strato di ozono sopra i poli, dicendo che le eruzioni vulcaniche come quella nel 1992 del vulcano Pinatubo, creavano molto più danno che qualsiasi elettrodomestico prodotto dall'uomo. Quindi il negazionismo che poi ha definito per decenni la politica dei repubblicani per quanto riguarda il riscaldamento globale è nato con Rush Limbaugh.
Ecco, era inevitabile l'incontro tra Limbaugh e Trump, no? Senza Limbaugh ci sarebbe stato Trump, è la domanda che molti si sono chiesti, era un suo alleato, un suo precursore. Ieri Max Booth sul Washington Post diceva, scriveva: Limbaugh e Trump avevano in comune due cose, l'incapacità di fare ragionamenti politici sensati basati su fatti reali e la capacità di alimentare per ore il risentimento degli ascoltatori vomitando insulti contro gli avversari. E condivide, professor Tonello?
Sì, assolutamente. A questo proposito vorrei citare una copertina di Time del 1995, quindi un quarto di secolo fa, in cui c'era appunto la foto di Rush Limbaugh e la domanda «Is Rush Limbaugh good for America?» Ovviamente la risposta era negativa. Time diceva già nel 1995 che la talk radio è solo l'inizio, il populismo elettronico minaccia la democrazia rappresentativa. Ci è voluto un quarto di secolo, ma poi abbiamo visto il 6 gennaio scorso cosa questo significava, l'assalto al Campidoglio sulla base appunto delle bugie di Donald Trump sui risultati delle elezioni e sul suo incitamento ai manifestanti a fare quello che poi hanno fatto.
Secondo lei personaggi come Limbaugh come si contrastano? Qual è la strategia migliore per contrastare appunto questo tipo di fare radio, di fare informazione?
Ma la sinistra negli Stati Uniti non è mai riuscita a creare un suo network di radio, appunto, non dico equivalente, ma neppure su piccola scala, simile a quello di Limbaugh. Il problema è che il successo di questi formati si basa su un risentimento fortissimo da parte di una vasta della classe media americana per la perdita di ogni prospettiva di ascesa sociale. Limbaugh ha avuto il suo primo successo quando è stato assunto dalla ABC nel 1988, che è anche l'anno in cui una grande giornalista e saggista americana che si chiama Barbara Ehrenreich ha pubblicato un libro intitolato precisamente Fear of Falling, paura di cadere indietro, di perdere le proprie posizioni, di perdere il lavoro, la casa e la stagnazione dei salari, il peggioramento delle condizioni di vita appunto in questo lunghissimo periodo, un quarto di secolo, è quello che ha alimentato il risentimento e il razzismo che poi trovavano voce nel programma di Rush Limbaugh.
Ecco, direi che questa è la perfetta conclusione di questa chiacchierata. Io ringrazio il professor Fabrizio Tonello per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo e le auguro buona giornata.
Oh, arrivederci.
E si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso la linea passa a Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.